Capitolo decimo. La missione di Baha'u'llah non è limitata alla costruzione della comunità Baha'i. La rivelazione di Dio è venuta per tutta l'umanità e conquisterà il sostegno delle istituzioni della società a tal punto che esse trarranno dal suo esempio incoraggiamento e ispirazione per i loro sforzi di costruire le fondamenta di una società giusta. Per comprendere l'importanza di questo impegno parallelo, si devono solo ricordare il tempo e la cura che Baha'u'llah dedicò alla coltivazione dei rapporti con i funzionari del governo, con gli uomini di pensiero, con le personalità eminenti dei vari gruppi minoritari e con i rappresentanti diplomatici dei governi esteri assegnati al servizio presso l'impero ottomano. L'effetto spirituale di questo sforzo è evidente negli elogi del suo carattere e dei suoi principi, fatti perfino da acerrimi nemici come Ali Pascià e Mirza Hossein Khan, l'ambasciatore persiano a Costantinopoli. Il primo, che condannò il suo prigioniero al confino nella colonia penale di Acca, fu nondimeno spinto a dire che egli era un uomo di grande distinzione, esemplare condotta, grande moderazione e dignitosissima figura, e che i suoi insegnamenti erano degni di grande stima. Il secondo, che con le sue trame aveva avvelenato la mente di Ali Pascià e dei suoi colleghi, alcuni anni dopo ammise francamente il grande contrasto fra la struttura morale e intellettuale del suo nemico e il danno prodotto alle relazioni fra Persia e Turchia dalla nomea di avidità e disonestà che caratterizzava molti dei suoi concittadini residenti a Costantinopoli. Abdu'l-Bahá si interessò molto sin da principio dei tentativi di creare un nuovo ordine internazionale. È significativo, per esempio, che nel Nord America i suoi primi accenni pubblici allo scopo della sua visita dettero un particolare rilievo all'invito a parlare in quella riunione internazionale che gli era stato rivolto dal comitato organizzatore della Conferenza della Pace di Lake Mohawk. Era stato generoso di incoraggiamenti con l'organizzazione centrale per una pace durevole dell'AIA, ma fu molto schietto nei consigli che le diede. Alcune lettere che ricevette durante la guerra dal comitato esecutivo dell'AIA gli dettero modo di rispondere richiamando l'attenzione degli organizzatori sul fatto che Baha'u'llah avesse enunciato verità spirituali che rappresentano l'unica base per la realizzazione dei loro scopi. Nelle sue parole: «O stimate persone che siete pionieri tra gli amici del mondo dell'umanità, attualmente la pace universale è questione di grande rilievo, ma l'unità di coscienza è essenziale, sì che le fondamenta di quella possano divenire sicure, il suo insediamento solido e robusto il suo edificio. Oggi, soltanto il potere della parola di Dio, che pervade la realtà delle cose, può portare i pensieri, le menti, i cuori e gli spiriti all'ombra di un unico albero. Egli è potente in tutte le cose, il vivificatore delle anime, colui che preserva e controlla il mondo dell'umanità. Inoltre, l'elenco delle persone influenti con le quali il maestro trascorse pazientemente ore ed ore nel Nord America e in Europa, in particolare persone ansiose di promuovere la pace mondiale e l'umanitarismo, rispecchia la sua consapevolezza della responsabilità della causa verso l'intera umanità. Egli proseguì su questa linea fino alla fine della sua vita, come testimonia la straordinaria reazione al suo trapasso. Quando incominciò il suo ministero, Shoghi Effendi si assunse quasi subito questa eredità. Già nel 1925 egli incoraggiò l'interesse di una credente americana, Jane Standard, all'apertura di un bureau internazionale Baha'i, indirizzandola verso Ginevra, sede della Società delle Nazioni. Pur non esercitando alcuna autorità amministrativa, il bureau svolse, nelle parole del custode, le funzioni di intermediario fra AIFA e gli altri centri Baha'i e di centro di distribuzione di informazioni nel cuore dell'Europa, e il suo ruolo ottenne un riconoscimento formale quando la casa editrice della Società delle Nazioni chiese un resoconto delle sue attività e lo pubblicò. Come è spesso accaduto nella storia della causa, una crisi inaspettata servì a dare un grande impulso al coinvolgimento Baha'i con la società a livello internazionale. Nel 1928 Shoghi Effendi incoraggiò l'Assemblea Spirituale di Baghdad ad appellarsi alla Commissione Permanente della Società delle Nazioni per i mandati contro la requisizione da parte di oppositori sciiti della casa di Baha'u'llah nella città. Nel marzo 1929, riconoscendo il torto perpetrato, il Consiglio della Società delle Nazioni chiese all'unanimità alle autorità mandatarie britanniche di esercitare pressioni sul governo iracheno nell'intento di porre immediato riparo all'ingiustizia subita dai postulanti. Ripetute elusioni da parte del governo iracheno, compresa l'inosservanza di una solenne promessa del re in persona, fecero sì che il caso si trascinasse per anni attraverso varie sessioni della Commissione per i mandati, lasciando la casa nelle mani di coloro che se ne erano impadroniti, e la situazione non è stata ancora risanata. Imperterrito, malgrado il fallimento, Shoghi Effendi diresse l'attenzione della comunità Baha'i verso gli storici benefici che la causa aveva tratto dalla campagna. Come era successo in precedenza, quando un tribunale musulmano sunnita aveva respinto l'appello di una comunità Baha'i egiziana sulla questione dei matrimoni, il custode fece notare che basti dire che, malgrado questi interminabili ritardi, proteste e pretesti, la pubblicità fatta alla fede da questa memorabile vertenza e la difesa della sua causa, la causa della verità e della giustizia, da parte del massimo tribunale del mondo, sono state tali da suscitare l'ammirazione dei suoi amici e riempire di costernazione i suoi nemici. La nascita delle Nazioni Unite ha aperto alla fede un forum ben più ampio e più efficace per i suoi sforzi intesi a esercitare un'influenza spirituale sulla vita della società. Già nel 1947 uno speciale comitato per la Palestina delle Nazioni Unite aveva richiesto il parere del custode sul futuro del territorio del mandato. Nel rispondere alla richiesta, egli colse l'occasione per presentare un'autorevole esposizione della storia e degli insegnamenti della causa. Lo stesso anno, incoraggiata da Shoghi Effendi, l'Assemblea Spirituale Nazionale dei Baha'i degli Stati Uniti e del Canada presentò all'organismo internazionale un documento intitolato «Dichiarazione Baha'i sui doveri e sui diritti umani», che avrebbe ispirato il lavoro di scrittori e oratori Baha'i nei decenni successivi. Un anno dopo, le 8 assemblee spirituali nazionali allora esistenti ottennero che l'ente delle Nazioni Unite responsabile accreditasse la Baha'i International Community come organizzazione internazionale non governativa. Il custode non appoggiò soltanto l'emergente rapporto della fede con il nuovo ordine internazionale. Le pagine di Dio passa nel mondo e le memorie del custode scritte da Amatol Baha sono piene di accenni alle reazioni di influenti personaggi e organizzazioni a iniziative prese da Shoghi Effendi e ad eventi in tutto il mondo ai quali rappresentanze Baha'i erano state invitate a partecipare. Da un punto di vista storico, si è colpiti dal divario esistente fra molti di questi eventi relativamente insignificanti e l'attenzione data loro da un personaggio il cui lavoro era di enorme importanza per il futuro dell'umanità e che capiva pienamente il relativo peso degli avvenimenti che si svolgevano attorno a lui. Questa accurata documentazione fornisce alla comunità Baha'i una guida su come cogliere le crescenti occasioni che possono nascere da un modesto inizio. Non appena fu accreditata, la Baha'i International Community incominciò a svolgere un energico ruolo negli affari delle Nazioni Unite. Una sua attività che fu molto apprezzata fu un programma che consisteva nel dare al pubblico informazioni sulle Nazioni Unite. Questo programma, svolto attraverso la crescente rete di assemblee Baha'i, dette un generoso aiuto a emergenti associazioni delle Nazioni Unite in tutto il mondo. Già nel 1970 la Baha'i International Community aveva ottenuto lo stato consultivo con il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, l'ECOSOC. Seguirono, nel 1974, la concessione dell'associazione formale al Programma Ambientale delle Nazioni Unite, UNEP, e nel 1976 l'acquisizione dello stato consultivo con il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, l'UNICEF. L'influenza e l'esperienza acquisite in quegli anni dimostrarono la loro utilità nel 1955 e nel 1962, quando la Baha'i International Community riuscì ad ottenere l'intervento delle Nazioni Unite a favore dei credenti perseguitati in Iran e in Marocco. Nel 1980, le pazienti attività per gli affari esterni svolte dalle Assemblee Spirituali Nazionali e dall'ufficio della Baha'i International Community presso le Nazioni Unite furono improvvisamente spinte verso un nuovo stadio del loro sviluppo. Il catalizzatore fu il tentativo di sterminare la causa nel suo paese d'origine compiuto dal clero sciita dell'Iran. Le conseguenze furono inattese, sia per i persecutori della fede, sia per i suoi difensori. Nei lunghi decenni durante i quali i credenti nella culla della fede subirono intermittenti persecuzioni per il loro credo, i mollah istigatori e conduttori delle aggressioni agirono di concerto con i monarchi che si successero sul trono del paese. Questi sovrani, apparentemente detentori di un'autorità assoluta, erano di fatto limitati da calcoli politici che li rendevano vulnerabili alle pressioni esterne, particolarmente da parte dei governi occidentali. Fu per questo che lo sdegno espresso dalle missioni diplomatiche russe, britanniche e di altre nazionalità aveva costretto Nasreddin Shah a porre fine, suo malgrado, all'orgia di violenza che nei primi anni 50 dell'Ottocento costò la vita a tanti credenti e mise in pericolo quella di Baha'u'llah. Nel Novecento, anche i suoi successori Qajar si erano ugualmente preoccupati di placare l'opinione dei governi esteri. La storia si ripeté nel 1955, quando il secondo Shah Pahlavi, che era stato indotto dai mollah ad approvare un'ondata di violenza anti-Baha'i, fu costretto dalle proteste delle Nazioni Unite e dalle obiezioni del governo americano a fermare bruscamente la campagna, due interventi che precorsero altre future azioni. Questi freni sul comportamento del clero sembrarono essere stati spazzati via dalla rivoluzione islamica del 1979. Tutto a un tratto i mollah si trovarono al potere, poterono sistemare persone di loro fiducia nelle più alte posizioni della nuova repubblica e infine coprirle loro direttamente. Furono istituiti tribunali rivoluzionari che rispondevano solo agli alti prelati. Un esercito di guardie rivoluzionarie, molto più efficiente della polizia segreta dello Shah e altrettanto brutale, assunse il controllo di ogni aspetto della vita quotidiana. L'attenzione della nuova casta dirigente era rivolta soprattutto verso quelle che essa considerava minacce da parte dei governi esteri. Ma al suo interno alcuni elementi influenti pensarono di avere finalmente l'opportunità di distruggere la comunità Baha'i iraniana. Non interessa qui esaminare gli strazianti dettagli della campagna che seguì. La loro importanza risiede piuttosto nel modo in cui migliaia di Baha'i, uomini, donne e bambini, in tutto il paese risposero a quegli attacchi. Il loro rifiuto di scendere a compromessi con la loro fede, perfino a costo della vita, ispirò nei loro confratelli in tutto il mondo una maggiore dedizione alla causa per la quale questi sacrifici erano compiuti. E questi eventi non influenzarono solo i membri della fede. Decenni prima, nel 1889, un illustre commentatore occidentale dell'eroismo degli araldi dell'aurora della fede aveva profeticamente scritto delle sofferenze dei primi credenti. Sono la vita e la morte di costoro, la loro speranza che non conosce disperazione, il loro amore che non conosce raffreddamento, la loro fermezza che non conosce esitazione, che conferiscono a questo meraviglioso movimento un carattere tutto suo. Non è cosa facile o di poco conto resistere a ciò cui costoro hanno resistito, e vale sicuramente la pena comprendere ciò per cui essi hanno ritenuto valesse la pena dare la vita. Non dirò nulla della grande influenza che la fede Babì eserciterà in futuro, né della nuova vita che probabilmente infonderà in un popolo di morti, perché riesca o fallisca, lo splendido eroismo dei martiri Babì è cosa eterna e indistruttibile. Ma quello che non posso sperare di avervi trasmesso è la terribile serietà di questi uomini e l'indescrivibile influenza che questa serietà, unita ad altre qualità, esercita su chiunque sia stato veramente a contatto con loro. Queste parole prefigurano la nascita di un analogo sentimento fra gli osservatori non Baha'i durante gli anni della rivoluzione islamica. Questo sentimento doveva diventare una delle più potenti forze motrici dell'emersione della causa dall'oscurità. Quelle vecchie parole colgono anche la natura fondamentalmente spirituale di ciò che è sempre stato in gioco nella culla della fede. Al di là della ripugnanza nei confronti dell'insensata brutalità della persecuzione, parti sempre più grandi dell'opinione estera sono state profondamente commosse dalla risposta dei Baha'i iraniani. Purtroppo il Novecento è stato sommerso dalle sofferenze di innumerevoli vittime dell'oppressione. Ciò che ha reso unica la situazione Baha'i è stato l'atteggiamento di coloro che hanno subito le sofferenze. I credenti iraniani si sono rifiutati di assumere il fin troppo noto ruolo della vittima. Come i fondatori della fede prima di loro, essi si presero moralmente cura della grande vertenza fra loro e i loro avversari. Furono loro, e non i tribunali o le guardie della rivoluzione, a stabilire rapidamente i termini dell'incontro, e questo straordinario risultato toccò il cuore e la mente di coloro che vedevano la situazione dall'esterno della fede Baha'i. La comunità perseguitata non attaccò gli oppressori, non cercò vantaggi politici dalla crisi. I difensori Baha'i di altri paesi non chiesero né lo smantellamento della Costituzione iraniana, né tantomeno vendetta. Chiesero solo giustizia, il riconoscimento dei diritti garantiti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata dalla Comunità delle Nazioni, ratificata dal governo iraniano e incorporata, in alcune sue parti, nelle clausole della Costituzione islamica. La crisi spronò il mondo Baha'i a straordinarie realizzazioni. Assemblee spirituali nazionali, che avevano poca o punta esperienza nell'instaurare un rapporto funzionante con i funzionari dei governi dei loro paesi, furono chiamate a sollecitare l'appoggio del governo alle risoluzioni dei vari livelli del sistema internazionale dei diritti umani, e lo fecero con grande successo. Anno dopo anno, per 20 anni senza interruzione, il caso dei Bai iraniani passò attraverso il sistema internazionale dei diritti umani, ottenendo appoggio in varie risoluzioni successive, assicurando alle rimostranze Bai l'attenzione delle missioni di relatori nominate dalla Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani e consolidando questi risultati attraverso le decisioni del Terzo Comitato dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nessuno dei tentativi compiuti dal governo iraniano per evitare la condanna internazionale del suo trattamento dei cittadini Bahai del paese riuscì a scuotere il sostegno che la questione Bahai ricevette da una persistente maggioranza di nazioni amiche rappresentate nella Commissione. La realizzazione fu tanto più ragguardevole nel contesto dei continui cambiamenti della composizione della Commissione e dei suoi impegnativi ordini del giorno, che comprendevano violazioni dei diritti umani che riguardavano milioni di vittime in altri paesi. Contemporaneamente alle pressioni esercitate direttamente sul governo iraniano, il caso ebbe grandissima risonanza in tutto il mondo sui giornali e riviste e nei mezzi radiotelevisivi. Giornali letti in tutto il mondo, come The New York Times, Le Monde e Frankfurter Allgemeine Zeitung, dettero ampia copertura alle persecuzioni, e in Australia, in Canada, negli Stati Uniti e in diversi paesi europei, alcune reti televisive mandarono in onda approfondite trasmissioni in formato rivista. Le violazioni furono denunciate in commenti redazionali, spesso formulati con parole forti. Oltre a dare manforte agli sforzi per ottenere l'effettivo intervento della Commissione per i diritti umani, questa pubblicità ebbe l'effetto di presentare, di solito per la prima volta e abitualmente a un pubblico di decine di milioni di persone, corrette e lusinghiere informazioni sugli insegnamenti e sulle credenze Bahai. La pubblicità ottenuta e la campagna svolta attraverso il sistema delle Nazioni Unite dettero a influenti funzionari del mondo l'opportunità di giudicare personalmente gli insegnamenti della causa e il carattere della comunità Bahai. Un problema prodotto dalle persecuzioni fu che parecchie migliaia di Bahai iraniani si trovarono o confinati senza un passaporto valido nei paesi dove si trovavano pionieri, o costretti a fuggire dall'Iran perché loro e le loro famiglie erano stati scelti come bersaglio del pogrom. Nel 1983 un ufficio internazionale per i rifugiati Bahai fu aperto in Canada, il cui governo era stato particolarmente sensibile alle rimostranze presentate dall'Assemblea Spirituale Nazionale del paese. In pochi anni, con l'assistenza dell'Alta Commissione delle Nazioni Unite per i Rifugiati, anche molti altri paesi aprirono le porte a oltre 10.000 Bahai iraniani, molti dei quali coprirono mete di pionierismo nei nuovi paesi di residenza. Questa lunga lotta non servì solo alla comunità Bahai, giovò anche al sistema dei diritti umani delle Nazioni Unite. Inizialmente, dopo la rivoluzione islamica, la comunità dei credenti in Iran era stata minacciata nella sua stessa sopravvivenza. Ma poi la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, per quanto lente e impacciate ne possano essere apparse le operazioni ad alcuni osservatori esterni, riuscì a costringere il regime iraniano a fermare le persecuzioni più dure. In questo modo il caso Bahai fu un'importante vittoria tanto per la Commissione quanto per la fede. Fu una sorprendente dimostrazione che la comunità delle nazioni, agendo attraverso il meccanismo appositamente creato, può riuscire a controllare modelli di oppressione che avevano macchiato le pagine della storia documentata di tutti i tempi. Questa circostanza illustra l'attinenza delle attività della fede con la vita della società nella quale esse si svolgono. Oltre alla pace mondiale, il bisogno che la comunità internazionale prenda provvedimenti effettivi per realizzare gli ideali della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dei relativi patti è un'urgente sfida per l'umanità in questo momento della storia. Ben pochi sono i luoghi della Terra nei quali alle popolazioni minoritarie non sia ancora negato qualche fondamentale diritto umano, a causa di pregiudizi religiosi, etnici o nazionali. E non c'è gruppo di gente sulla Terra che capisca questo problema meglio della comunità Baha'i. Essa ha sopportato, e in alcuni paesi continua a sopportare, maltrattamenti che non hanno alcuna comprensibile giustificazione, legale o morale. Essa ha dato martiri e versato lacrime, ma è rimasta fedele alla sua convinzione che l'odio e la vendetta corrodono l'anima e ha imparato, come pochi altri, a usare il sistema dei diritti umani delle Nazioni Unite, senza ricorrere a partigianerie politiche e tantomeno alla violenza. Approfittando di questa esperienza, essa ha ora avviato un programma per incoraggiare i governi di una dozzina di paesi a istituire programmi di istruzione pubblica sul tema dei diritti umani, offrendo ogni tipo di assistenza pratica nei limiti delle sue possibilità. È particolarmente attiva in tutto il mondo anche nella promozione dei diritti delle donne e dei bambini. Ma soprattutto presenta un modello di fratellanza del quale moltissime persone, fuori dalle sue fila, traggono coraggio e speranza. Nel corso della crisi iraniana, un'iniziativa presa dalla Casa Universale di Giustizia spostò rapidamente il lavoro degli affari esterni della comunità Baha'i su un piano completamente nuovo. Nel 1985, la dichiarazione The Promise of World Peace, la promessa della pace mondiale, indirizzata a tutto il genere umano, fu distribuita attraverso le assemblee spirituali nazionali. La Casa di Giustizia vi affermava in termini concilianti, ma decisi, la fiducia dei Baha'i nell'avvento della pace internazionale come prossimo stadio dell'evoluzione della società. Vi esponeva inoltre alcuni elementi della forma che questo sviluppo, da lungo tempo atteso, avrebbe assunto, molti dei quali erano molto lontani dai termini politici nei quali la questione è abitualmente discussa. Concludeva: l'esperienza della comunità Baha'i può essere considerata un esempio di questa crescente unità. Se l'esperienza Baha'i può contribuire in qualsiasi misura ad accrescere la speranza nell'unità della razza umana, noi siamo felici di offrirla come modello di studio. Lo scopo immediato di questa pubblicazione era quello di dare alle istituzioni e ai credenti, personalmente, una linea coerente di discussione nelle loro interazioni con le autorità di governo, le organizzazioni di volontariato, i mass media e i personaggi influenti. Ma un effetto collaterale fu quello di mettere in moto un'intensa e costante educazione della comunità Baha'i in molti importanti insegnamenti Baha'i. L'influenza delle idee e dei punti di vista del documento si fece ben presto sentire dappertutto, nelle convenzioni, nelle pubblicazioni, nelle scuole estive e invernali e nei discorsi generali dei credenti. Sotto molti aspetti si può dire che la promessa della pace mondiale abbia stabilito l'ordine del giorno delle interazioni Baha'i con le Nazioni Unite e le sue organizzazioni satelliti negli anni successivi al 1985. Approfittando della reputazione che si era fatta, la Baha'i International Community divenne in pochi anni una delle organizzazioni non governative più influenti. Dato che essa è ed è considerata completamente al di sopra delle parti in ambienti internazionali, ci si è sempre più affidati a lei come voce mediatrice nelle complesse discussioni, spesso cariche di tensioni, sui grandi temi del progresso sociale. Questa reputazione è stata rafforzata dal fatto, ben presto notato da tutti, che la comunità evita, per principio, di approfittarne per promuovere i programmi della propria parte. Già nel 1968, un rappresentante Baha'i era stato eletto fra i membri del comitato esecutivo delle organizzazioni non governative e in seguito ha coperto la carica di presidente e di vicepresidente. Da allora in poi, i rappresentanti della Baha'i International Community sono sempre più spesso stati invitati a fungere da convocatori o moderatori di tutta una serie di organismi, unità operative, gruppi di lavoro e comitati consultivi. Negli ultimi anni, il rappresentante principale della Baha'i International Community è stato nominato segretario esecutivo della Conferenza delle Organizzazioni Non Governative, l'ente centrale di coordinamento dei gruppi non governativi affiliati alle Nazioni Unite. La struttura della Baha'i International Community rispecchia i principi che ne guidano il lavoro. Essa ha evitato l'etichetta di ulteriore gruppo di pressione a favore di speciali interessi. Pur utilizzando pienamente l'esperienza e le risorse esecutive del suo ufficio per le Nazioni Unite e di quello per l'informazione del pubblico, la Baha'i International Community ha ottenuto che le altre organizzazioni non governative la riconoscessero come associazione di consigli nazionali democraticamente eletti, rappresentativa di una sezione trasversale del genere umano. Le delegazioni Baha'i agli eventi internazionali abitualmente comprendono membri nominati da varie assemblee spirituali nazionali, esperti nelle materie in discussione e in grado di offrire punti di vista regionali. Questa caratteristica del coinvolgimento della fede nella vita della società, per cui il principio motivante e il metodo operativo sono due dimensioni di un unico approccio ai problemi, ha dimostrato la propria forza in tutti i vertici mondiali e relative conferenze organizzati dalle Nazioni Unite fra il 1990 e il 1996. In quei sei anni circa, i leader politici del mondo si sono ripetutamente incontrati sotto l'egida del segretario generale delle Nazioni Unite per discutere le grandi sfide poste all'umanità alla fine del Novecento. Nessun Baha'i può esaminare questi storici incontri senza essere colpito dal fatto che gli ordini del giorno rispecchiavano assai fedelmente i principali insegnamenti di Baha'u'llah. Sembrò adatto che il centenario della sua ascensione cadesse proprio alla metà di questo processo, cosa che per i Baha'i ha conferito a quegli incontri un significato spirituale ben più importante dei loro scopi dichiarati. Fra questi incontri, la Conferenza Mondiale sull'Educazione per Tutti in Thailandia, 1990, il Vertice Mondiale per l'Infanzia a New York, 1990, la Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente a Rio de Janeiro, 1992, la dolorosa e caotica Conferenza sui diritti umani a Vienna, 1993, la Conferenza internazionale sulla popolazione al Cairo, 1994, il Vertice mondiale per lo sviluppo sociale a Copenaghen, 1995, e la particolarmente vibrante quarta Conferenza mondiale sulla donna a Pechino, 1995, segnano i momenti fondamentali di questo processo del discorso globale sui problemi che affliggono i popoli del mondo. Nelle concomitanti conferenze non governative, le delegazioni Baha'i, composte da membri provenienti da svariati paesi, ebbero modo di mostrare i problemi nei loro aspetti spirituali oltre che sociali. Una prova della fiducia di cui la BAE International Community godeva presso le centinaia di organizzazioni non governative fu il fatto che delegazioni BAE furono ripetutamente scelte dai loro pari fra i pochissimi membri dei gruppi ai quali fu accordata l'ambitissima possibilità di parlare alle conferenze dal podio, invece che limitarsi a distribuire copie stampate della propria presentazione. Negli ultimi anni del secolo, molte assemblee spirituali nazionali riportarono notevoli vittorie nel campo degli affari esterni. Due illustri esempi danno l'idea della natura e dell'importanza di questi successi. La prima è stata conseguita dall'Assemblea Spirituale Nazionale della Germania, dove autorità locali avevano affermato che la natura delle istituzioni BAE elette è tecnicamente incompatibile con i requisiti della legge civile del paese. L'Alta Corte Costituzionale della Germania accolse il ricorso dell'Assemblea Spirituale Locale dei BAE di Tubinga, concludendo che l'ordine amministrativo BAE è parte integrante della fede e come tale inseparabile dal credo BAE. L'Alta Corte giustificò il proprio diritto di giurisdizione sul caso, adducendo a sostegno il fatto che la fede BAE è una religione, un giudizio destinato ad avere importanti conseguenze in una società nella quale oppositori ecclesiastici hanno per lungo tempo cercato di mistificare la fede come culto o una setta. Le precise parole della sentenza meritano di essere riportate. Che la fede BAE sia una religione e la comunità BAE una comunità religiosa è evidente nella vita pratica di tutti i giorni, nella tradizione culturale e nella comprensione del pubblico, nonché della scienza della religione comparata. Toccò alla comunità BAE brasiliana conseguire una vittoria nel campo degli affari esterni che finora non ha riscontri nella storia BAE. Il 28 maggio 1992 la suprema istituzione legislativa del paese, la Camera dei Deputati, tenne una sessione speciale per rendere onore a Baha'u'llah in occasione del centenario della sua ascensione. Il presidente della Camera lesse un messaggio della Casa Universale di Giustizia e i rappresentanti di tutti i partiti si alzarono uno per uno per riconoscere il contributo della fede del suo fondatore al miglioramento dell'uomo. Un toccante discorso di un eminente deputato definì gli insegnamenti BAE la più colossale opera religiosa che sia mai stata scritta dalla penna di un solo uomo. Queste espressioni di stima nei confronti della natura della causa e del lavoro che essa cerca di svolgere, provenendo dai più alti livelli giudiziari e legislativi, rispettivamente, di due delle più grandi nazioni del mondo, furono vittorie dello spirito a loro modo tanto importanti quanto quelle conseguite nel campo dell'insegnamento. Contribuiscono ad aprire quelle porte attraverso le quali l'influenza risanatrice di Baha'u'llah incomincia a toccare la vita della società.